Buonasera a tutte, buon Rosh Chodesh Cheshvan, mese a me molto a cuore perché in questo mese sono nata, niente, è giusto così, è un passant. Fra una settimana, Bli Nedr, festeggeremo, spero insieme, Vezrat Hashem, come Shachtikeno, il mio compleanno. Intanto partiamo con la mitzvah per antonomasia, che è la mitzvah di Tzedakah. Per i nostri soldati, per i nostri ostaggi, per i malati, per i feriti. Allora, tutti insieme, ognuna mette la tzedakah, chi riesce a dire come me, prego, se no almeno mettete con me la tzedakah insieme, perché come dicevo e spiegavo più volte, ogni mitzvah attuata privatamente ci mancherebbe sempre moltissimo valore, ma in gruppo poi si moltiplica mille volte tanto. Dunque, Leilu Nishmat, Kol HaNirzachim al Kiddush Hashem, Tieh Nishmatam Tzrura, Tzrura Chaim, Yeh Zichran Baruch, Nishmatam Begizeh Moromim, Zichran Begizeh Moromim, Hashem Ikom Damam, questo per tutti coloro che hanno dato la vita per Eretz Israel e per Hashem e solo per il fatto di essere ebrei. Poi passiamo ai malati e feriti, Rizchut, per il Rifuah Shlema, Shel Kol Chayalim, Shel Kol HaPtsuim, Shel Kol HaFolim, Shel Kol HaChatzfim, Shachzeru Briim, Begufam Uvenafsham Lechik Mishpachotehem, רפואה שלמה ומושלמת לאמי מורתי הרבנית השלוחה רחל בת עזיזה, נחמה מירתא בת גורה, נחמה דינה בת שרה, חנה בת דינה בת יהושע, רבקה נחמה בת לאה מתוך כל חול עמך ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשך ועובד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשך ועובד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשך ועובד. אימפורטנטה מטר צדקה אוני ג'ורנו אנקי פר סה סטסי, פר אי פרופרי קארי, פרוטזיוני מאסימה. Dunque, di Schut, ognuna dunque dica il proprio nome, il nome delle persone più care. Partendo proprio, come si dice col piede destro, ci lanciamo subito nella. Allora, partiamo un attimo nella parasha, dunque. Uno spunto sull'ottica della Chassidut del Pasuk che parte, dunque, apre questa bellissima parasha, che è la parasha di Noach, e poi studieremo insieme Bli Nedr anche l'Haftarah. Allora, la parasha parte col Pasuk, letteralmente, questa è la genealogia di Noach, Noè. Noach era un uomo tzaddik, giusto, tamim, integro, tra i suoi contemporanei nella sua generazione. E conclude il Pasuk, Noach camminò con Hashem. E qui subentra Rashi, che è alla base di tutte le, diciamo, tra i commentatori della Torah, il number one, che cosa ci spiega? Dice, visto che la Torah nomina prima Noach, ne fa subito il suo elogio. E questo basandosi sul Passuk dei Proverbi, Passuk 7, capitolo 10 dei Proverbi, che dice la memoria del giusto è in benedizione. Dunque, dal momento che ricordiamo un giusto, ricordiamo i suoi elogi. Questa è la prima interpretazione che viene riportata da Rashi. L'altra interpretazione dice che la Torah ci insegna, perché cosa notiamo nel Passuk? Allora, questa genealogia di Noach, normalmente, logicamente, doveva seguire immediatamente i nomi della sua, dei suoi figli, ossia della sua genealogia. Questa genealogia di Noach, Noach generò Shem, Ham e Yafet. Invece Noach generò Shem, Ham e Yafet, lo vediamo nel prossimo passo. Invece questo passo, subito dopo, che appunto ricorda, appunto questa è la genealogia di Noach, Noach era un uomo giusto, ma sembra non c'entrare. E allora, cosa ci insegna la Torah? Che la vera posterità dei tzadikim sono le buone opere. Dunque, anche chi non ha potuto, per motivi questi e altri, o che Hashem non gli ha dato possibilità anche di avere figli, però il fatto di lasciare in questo mondo buone azioni, buone opere di tzedakah, di amore verso il prossimo, di altruismo e di mitzvot, ogni mitzvah che uno compie, e questo è la vera posterità. E questo basato sul Midrash Bereshit Rabbah, Adesso però vediamo come ce lo spiega il Rebbe secondo l'ottica della Chassidut. Dunque, questa è la base del Rashi, e su questo Pasuk, su questo Rashi, vediamo di sviluppare, anche se in sintesi, sempre per motivi di tempo, però sviluppare questo concetto. Allora, la domanda che pone Rashi, che pone Rebbe su Rashi, dice: un attimo, se noi andiamo un attimino indietro, e per chi ha il Humash di Moise Levi potete andare a pagina 21, qui tutti segnalite. Allora, se andate a pagina 21, dunque la parasha prima, la parasha di Bereshit, nella settima chiamata, al capitolo 5, Pasuk 28, vediamo, a proposito di genealogia, Lemech visse 182 anni, dopo generò, cioè all'età di 182 anni, generò un figlio da cui si ricostruì il genere umano, come spiega Rashi, e gli diede il nome di Noah. E poi al Pasuk cuore 32, Lev, perché sapete che Lev, Lamed, valore numerico di 30, Bet 2, dunque 32, Pasuk 32, cuore. Vediamo, sempre nella parasha precedente, per volere divino, in previsione del diluvio per evitare che i figli dovessero morire, nacquero solo quando Noah ebbe 500 anni. E si conclude Pasuk: Noah generò Shem, Ham e Yafet. Dunque, cosa vediamo? Questo è il capitolo 5 nella parasha di Bereshit. Capitolo 6, Pasuk 9, ritroviamo Noah, e di nuovo questa è la genealogia di Noah, però i figli lo vediamo nel prossimo Pasuk. Allora, domanda: se ci basiamo sul principio che abbiamo ricordato di Michelet, dei Proverbi 10:7, che quando si ricorda un tzaddik è in benedizione, Zecher tzaddik nivracha.
C'è il giornale Ale.
Liliana, un attimo, che c'è il marito dietro. Un minuto, mettiamo. Ok. No, aspettate, dove ho messo? Un secondo. Ecco, brava Liliana, perché sennò dopo se sentiamo tuo marito e non la lezione, ci mancherebbe. Allora, come dicevo, se ci si basa sul Pasuk dei Proverbi, dove Zecher il Tzaddik Libracha, dal momento che si ricorda un Tzaddik, o si ricorda in benedizione, allora, come vi ho appena letto, avremmo dovuto, questo avrebbe dovuto essere dunque ricordato quando lo si è menzionato per la prima volta, ossia al capitolo 5, Pasuk 32. Punto di domanda, prima domanda che pone il Re. Allora dice: si potrebbe spiegare ciò basandosi sul trattato della Gemara, Gemara Arachin 15b, e anche sulle Halachot che riporta il Rambam Maimonide, che appunto sia Rambam che il Talmud ricordano che quando uno, purtroppo tutti, chi più chi meno, cadiamo in questo terribile peccato, che è il peccato della Shonara, della maldicenza, dice che quando uno dunque, attua questo peccato, di fatto proprio il termine che usano, che usa la Gemara, dice Horreget Shlosha, addirittura niente poco di meno, si uccidono tre persone: colui che compie il peccato della maldicenza, colui che ascolta e la persona della quale si parla. Allora, finché parliamo di colui che commette il peccato, ci arriviamo anche noi, volendo anche quello che ascolta, perché dà adito alle sue parole. Ma quello di cui si parla, perché anche lui viene menzionato in questo gravissimo peccato, allora Rebbe spiega tutto, come spiega appunto la Kabbalah e la Chassidut, che qui è proprio l'espressione della forza negativa, quella che danneggia, cioè a che punto la parola può danneggiare, al punto tale che colpisce anche la persona di cui si parla, che normalmente non ha nessuna colpa. Ma sviluppiamo un attimino di più, andiamo più nel profondo. Cos'è la parola? Poi parleremo della parola positiva e quella me, ma partiamo dalla parola. La parola è l'espressione verbale del pensiero astratto. Dunque, la parola porta, dunque, rivela qualcosa di occulto, di nascosto, di velato, e lo porta dunque a essere velato, a essere riscoperto. Dunque è una forza vera e propria che influisce il prossimo, e qui andiamo a un altro trattato della Gemara, del Talmud, trattato di Ketubot 8b, che dice: Al tiftah pe la Satana. Non aprire la bocca a Satana, letteralmente. Cosa vuol dire? Vuol dire che cercare sempre, e qualcuno nel gruppo lo sa, che è mia amica da mo', chissà, no, ritira, no, non dire così, che bisogna stare molto, ma molto attenti a come ci esprimiamo. Infatti, anche in questa stessa parasha, quando vengono elencati gli animali puri e quelli non puri, invece di dire impuri, in una parola, bema asher e inena Torah. Dunque, se aggiungono tre parole, sappiamo che ogni punto, ogni virgola Torah ha un valore infinito, immenso, e qui si aggiungono tre parole pur di non usare il termine negativo, cioè di impurità. Dunque, tutto questo per vivere e capire e percepire l'importanza della parola e dell'effetto. E qui torniamo alla Yom Yom di stamattina, che non tutte hanno potuto partecipare o comunque hanno sentito. Allora, di proposito, vi ricordo la Yom Yom dunque di oggi, tutto Ashgaha Pratit. Allora, oggi, appunto giovedì 29 Tishrei, dice che un giorno un abitante di Meshuggah litigò con un altro. E mentre era nella sinagoga frequentata dal Baal Shem Tov, gridò a quest'altra persona con cui litigò che lo avrebbe fatto a pezzi tagliandolo come un pesce. A quel punto, Seons, il Baal Shem Tov ha detto ai suoi allievi di tenersi per mano l'uno con l'altro, di stare vicino a lui con gli occhi chiusi, poi posò le sue sacre mani sulle spalle dei due discepoli che erano accanto a lui, e improvvisamente i discepoli cominciarono a gridare proprio con gran terrore, perché avevano avuto questa immagine proprio, dove questa persona che aveva solo verbalmente pronunciato che l'avrebbe fatto tagliato a pezzi, l'hanno visto in questa visione che stava effettivamente smembrando il proprio compagno, in cui ci sono tutti, cioè una scena raccapricciante. E questo incidente, appunto, cosa mostra chiaramente? Che ogni potenziale ha un effetto, comunque sia in forma fisica che sul piano spirituale, e può essere percepito solo dai sensi più alti e raffinati. Questo era la Yom Yom di stamattina, dunque, a proposito di quello che stiamo studiando adesso. Dunque, per dire quanto la parola ha effetto su di noi e sul mondo. Tornando adesso a Noach, quando, allora, prima ancora però un attimo, ancora un punto, quando ricordiamo un lato negativo del prossimo, cosa provochiamo? Provochiamo che, e vi ricordo che la Shonara è verità, poi c'è le calunnie, la diffamazione, che sono livelli molto più gravi, e non entriamo ancora in quelli. Stiamo a livello della Shonara. Hai visto quello come avaro? Ma è vero che è avaro, non ho detto una bugia. Sì, però calcando e ricordando, pronunciando verbalmente il fatto che è avaro, si rinforza, si dà forza a questa, in questo caso, difetto che la persona ha. Dunque, ecco perché, come dicevamo all'inizio, che ha effetto negativo anche sulla persona, dunque non solo colui che pronuncia la Shonara e colui che ascolta, ma anche sulla persona stessa. Perché, come abbiamo detto, il fatto di ricordare un suo difetto si dà in quel momento una forza, una potenza tale che questo difetto si incrementa. Questo dunque parlando al negativo. Tanto di più, e qui andiamo al trattato di Sotà 11a, e come è riportato anche nel Rashi di Parashat Yitro in Shemot 26, che Merubah Midat Tovah Mibidat Korban, cioè quando si parla di positività, la positività è sempre maggiore rispetto al contrario della positività. E dunque, quando uno elogia il prossimo, a proposito appunto di Noah, abbiamo visto i suoi elogi, quando uno elogia, sottolinea le qualità del prossimo, allora diamo tramite appunto la forza della parola, incrementiamo queste qualità della persona. E questo eravamo fino adesso, abbiamo parlato della parola a livello umano. Andiamo adesso a un livello infinitamente più alto, e quando si parla di infinito non si può che riferirsi che a Kadosh Baruch Hu, dice, quando parliamo di Kadosh Baruch Hu, che nella sua Torah, che vi ricordo che era lo schizzo della creazione del mondo, perché Istakel Be'orayta Bara Alma, come dice in aramaico lo Zohar, la Kabbalah, che ha guardato nella Torah e ha creato il mondo. Dunque Hashem scrive in questa sua infinita Torah, che è anche la sua Chokhmah, che è anche tutt'uno con Hashem, lui, come abbiamo studiato e studiamo appunto nel Tanya, che Hashem e la Torah sono un tutt'uno. Dunque Hashem scrive nella sua Torah che cosa? Come abbiamo visto, elogi rispetto a Noach. Tzaddik, Tamim. Dunque, se l'effetto positivo della parola umana è grandioso, infinitamente tanto quando si tratta della parola di Hashem scritta, e quando tutto quello che è scritto nella Torah è appunto a valore infinito. E qui torniamo alla domanda che abbiamo posto all'inizio. La domanda che ci siamo posti, diciamo così, o verrebbe piuttosto a posto all'inizio, era: se ci basiamo sul principio dei proverbi, che quando si ricorda un tzaddik bisogna ricordare i suoi elogi, dunque di Vrachah, avremmo dovuto, la Torah avrebbe dovuto elogiarlo la prima volta che lo sia menzionato, ossia nella parasha, la fine di Parashat Bereshit. Ma, e dunque rimaniamo ancora. Allora, adesso però possiamo già più capire la risposta perché non in Bereshit, ma in questa parasha, inizio della parasha di Noè, vengono elencati parte dei suoi elogi, perché la vera missione della vita di Noach parte non da quando lo si è ricordato la prima volta, ma proprio in questa parasha. In questo momento, Noach, all'inizio della parasha, ha bisogno di tutto l'ausilio possibile, immaginabile, morale, fisico e psicologico, per affrontare il diluvio universale, ma soprattutto affrontare. Cioè, dovete immaginare la scena, abbiamo un essere umano che è un tzaddik, che si chiama Noah, e tutta l'umanità dall'altro lato. Dunque, che si oppone al suo modo di essere, di vivere, di pensare, al suo legame con Hashem. Dunque, per far fronte a un'opposizione letteralmente universale e totale nei suoi confronti, Hashem aveva bisogno di dunque, trasmettere questa forza, e come l'ha fatto? Ricordando le sue qualità, dunque sottolineando, marcando le sue qualità, appunto per poter dargli questa forza di cui tanto aveva bisogno in quel momento. Dunque, in sintesi, perché sarebbe molto più, cioè, da sviluppare, ma vabbè, volevo anche toccare l'Aftarà, cosa impariamo? Che quando vediamo il bene del prossimo e ricordiamo, sottolineiamo il bene, diamo a lui la forza di incrementare le sue qualità. E in realtà, come quando si parla, detto nel senso non positivo, allora viene, diciamo, anche la persona di cui si parla, anche lui viene toccato da questo grave peccato. Nel positivo, la persona, dunque, di cui si parla bene, ovviamente assorbe tutta queste energie positive che si tramutano in qualità effettive e anche chi ha ascoltato le qualità e chi ha pronunciato le qualità ne ha bene. Dunque, purtroppo, come dicevo all'inizio, è un peccato che non 99, 100 e 100% degli esseri umani cadono in questo peccato. L'abbiamo visto anche da grandi tzaddikim, come Miriam, la profetessa, che quando ha parlato la Shonara del fratello, è colpita dalla lebbra, è stata allontanata per 7 giorni. Che poi, attenzione, a me piace molto ricordare che magari su quale essere umano da quando Hashem ha creato il mondo si possa dire che una volta in vita sua ha commesso questo peccato di Lashon Hara, e nel caso di Miriam un pseudo Lashon Hara possiamo anche definirlo, cioè non era proprio Lashon Hara intenzionale, veramente negativo, eccetera, eccetera. Eppure, per il suo livello di Miriam Nebiade, Miriam la profetessa, perché tutto è rispetto ognuno al suo livello, era considerato il peccato. Però magari che di noi tutti si potrebbe dire una volta in vita nostra abbiamo fatto la Shonara. Allora, cosa sì possiamo fare? Lavorare tutti, perché non, senza eccezione, purtroppo, come dico, questo è un peccato che tutti, in un modo o in un altro, volontariamente, involontariamente, con intenzioni non positive o con intenzioni anche positive, però possiamo ricadiamo in questo peccato. Allora, cerchiamo di stare attenti, di pensare alle conseguenze nefaste che questo può portare a noi, a chi ci ascolta e alla persona di cui parliamo. E piuttosto mettere in evidenza questo anche in grandi linee, cioè in tutto quello che riguarda il mondo dell'educazione dei propri figli, degli alunni, delle persone che ci troviamo attorno. Mai mettere in evidenza i punti non positivi, dunque i difetti, ma sì dare addito e forza a tutto quel che sono le qualità donate da Kadosh Baruch Hu, perché alla fine tu, sia i difetti che le qualità, ognuno ci nasce. Poi è a noi, ogni essere umano, ebreo in particolare, ma ogni essere umano, di lavorare sulle proprie qualità e svilupparle al massimo, e invece quello che sono il contrario delle qualità, cercare di sottometterle, annullarle possibilmente e sopraffarle il più possibile. Questo per quanto riguarda uno spunto di un'idea. Secondo la Chassidut della Parasha di Noè, ovviamente ce ne sono tanti altri, ma vorrei toccare anche la Haftarah. Allora, l'Haftarah di questa settimana non sarà l'Haftarah di Noè, visto che siamo Rosh Chodesh, dunque non solo da stasera fino a domani sera, ma anche fino a Mozzei Shabbat. Abbiamo 2 giorni di Rosh Chodesh, di solito Heshvan sono sempre 2 giorni, ma sono entrambi tutte comunque. E il Rosh Chodesh capita quest'anno di Shabbat, E quando Rosh Chodesh Kappadit di Shabbat non si legge l'Haftarah della settimana, cioè come in questo caso l'Haftarah di Noach, ma si legge l'Haftarah di Rosh Chodesh, di Shabbat Rosh Chodesh, che si trova nel libro di Isaia, al capitolo 66, da Passuk 1 fino a Passuk 24 incluso. Allora, vediamo un attimino di analizzare questa Haftarah. Allora, l'Haftarah, capitolo 66, cosa ci ricorda? Così ha detto Hashem. Allora, bellissimo Passuk che apre l'Haftarah. Cosa dice Hashem? I cieli sono il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi, dice Hashem. E come spiega Rashi, dice: io non ho bisogno del Beit HaMikdash, del vostro Beit HaMikdash. E infatti dice: pertanto, quale casa adatta alla mia presenza mi potreste costruire? Cioè, quando noi abbiamo costruito su volontà divina il Mishkan nel deserto e poi il Beit HaMikdash, in realtà quello che ci vuole trasmettere a Kadosh Baruch Hu è che tutto quello che noi facciamo per Hashem è tra mille virgolette. Noi studiamo per Hashem, attuiamo le mitzvot che Hashem vuole che attuiamo, costruiamo il Beit HaMikdash. Adesso che non c'è il Beit HaMikdash per questi ultimi istanti, intanto costruiamo il Mikdash Meat, i piccoli Beit HaMikdash che sono le sinagoghe, le yeshivot, i Batrei Midrash, anche su piattaforme Zoom, il nostro colle di donne. Ma in realtà, come ben dice Hashem, io non ho bisogno di niente di tutto ciò. Infatti, domanda retorica, dov'è il luogo adatto per il mio riposo? Tutte queste cose, dice Hashem, le ha fatte la mia mano e per mia mano tutte quelle cose hanno cominciato a esistere. Cioè tutto quello che voi mi costruite o fate o date, in realtà chi le ha create? Dice Hashem, sono io, l'Eterno. Ma io, dice Hashem, rivolgo il mio sguardo sul povero, su chi ha l'animo abbattuto ed è ansioso di mettere in atto ciò che io comando e vi dico. Bellissime queste psukim. E così, come hanno scelto di seguire i loro comportamenti, parlando dei malvagi, e si dilettano dei loro abomini, dice Hashem, anch'io sceglierò di schernirli. Farò loro capitare ciò che temono. Perché quando io Hashem ho chiamato, nessuno ha risposto. Quando ho parlato io Hashem, nessuno mi ha dato ascolto. Anzi, invece, hanno compiuto ciò che è male, dice Hashem, ai miei occhi e hanno scelto ciò che a me dispiace. Questa è la prima parte del Perek. Ovviamente non leggo tutto, solo una parte. Hashem, e arriviamo alla seconda parte, dove Hashem si parla del castigo di questi nemici di Hashem, cioè chi non attua la volontà di Hashem automaticamente è considerato nemico. Chi non ama il popolo ebraico automaticamente è nemico di Hashem. Dunque ascoltate la parola di Hashem, voi che vi affrettate trepidi per seguire la sua parola, i vostri fratelli che vi odiano e che vi hanno allontanato, hanno detto: grazie al mio buon nome Hashem sarà celebrato. Ma in realtà assistemmo alla vostra gioia noi, mentre essi dovranno vergognarsi, i peccatori ovviamente. Allora dice Hashem da Zion, dalla Zion, che è la città di Hashem, Gerushalayim, giungerà un rumore, un tumulto, e dal tempio giungerà una voce di condanna per i distruttori. È la voce di Hashem, l'Eterno, che ricompensa o che punisce i suoi nemici secondo quanto spetta loro. E poi abbiamo la profezia di Zion che verrà ripopolata. Infatti dice nel passo 10: voi tutti che amate la città di Hashem, rallegratevi con Gerushalayim, siate lieti in essa, simchuit Yerushalayim, vigiluva kol ohaveha, c'è una bellissima canzone, si su e Pierushalayim Dilluba, Dilluba kolo avea, kolo avea. E continua, dicevi, saziate delle sue consolazioni affinché possiate bere a lungo, deliziarvi della sua gloria che si sta avvicinando. Amen. Perché così ha detto Hashem, l'Eterno, riverserò su Yerushalayim tanta pace come se fosse un fiume e onore da parte delle nazioni, come un torrente in piena, e trarrete beneficio da ciò. Allora sarete portati sulle braccia delle nazioni e cullati sulle loro ginocchia. E arriviamo all'ultima parte dell'Aftarah, dove il popolo ebraico troverà conforto appunto in Gerusalemme, e Hashem vi consolerò come un uomo è consolato da sua madre. Si vede che la consolazione di una madre è l'esempio proprio classico della vera consolazione. Troverete conforto in Rosh Hashanah, e quando vedrete ciò, il vostro cuore si rallegrerà, le vostre ossa diverranno rigogliose come l'erba fresca. Il potere di Hashem sarà riconosciuto dai suoi servi, ma si manifesterà con collera contro i suoi nemici. Dunque, vedete questo parallelismo tra chi sceglie le vie di Hashem, chi sceglie Hashem, chi sceglie la sua volontà e la sua Torah, e chi invece va contro. Perché, ecco, Hashem verrà con la furia del fuoco, i suoi carri come una tempesta per riversare con impeto sui malvagi la sua furia e attuare la sua minaccia con lingue di fuoco. Abbiamo parlato della lingua, della malelingua oggi. Perché ogni creatura subirà il giudizio col fuoco del Ghinnom da parte di Hashem, l'Eterno, con la sua spada. E gli uccisi da Hashem saranno numerosi, quanti i peccatori. E proclameranno la mia gloria tra le nazioni, ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le nazioni come tributo ad Hashem, su cavalli, carri, carrozze coperte, muli, con l'accompagnamento di allegre melodie, di musicisti, di danzatori, fino a sul monte del mio santuario, Yerushalayim, nello stesso modo in cui il popolo di Israele reca un'offerta farinacea alla casa di Hashem in un recipiente puro. Anche tra essi mi sceglierò, dice Hashem, uomini destinati a diventare sacerdoti, leviti, perché come esistono sempre davanti a me i cieli e ogni volta nuovi, visto che la terra si nuova continuamente, cioè Hashem la ricrea continuamente, perché tu dici Hashem, io ricreo costantemente, ricreo, altrettanto dureranno la vostra discendenza, durerà la vostra discendenza, vostro nome. E qui è l'ultimo pasuk, che poi ce ne sarà un altro, e si ripeterà questo pasuk 2 volte, e accadrà, famosissimo pasuk, che nel primo giorno del mese, di ogni mese, ossia Rosh Chodesh, ecco perché leggiamo questa Haftarah, che parla di Rosh Chodesh. Dunque, nel primo giorno del mese di ogni mese e nello Shabbat di ogni settimana, ogni uomo verrà ad inchinarsi davanti a me, ha detto Hashem Beter. Poi c'è il Passù 24 e poi si riprende il 23 che ho appena letto. Dunque, poi usciranno, serveranno i cadaveri di coloro che si sono ribellati contro di me, perché i vermi che hanno divorato i loro corpi non moriranno. Il fuoco del Ghinnom per loro non si spegnerà e sarà un simbolo di repulsione per tutti gli esseri viventi. Una passuk molto forte, molto tosto. Infatti non si conclude con questo passuk, ma si ripete il passuk 23, si ritorna al passuk 23, che è accadrà che nel primo giorno del mese di ogni mese, nello Shabbat di ogni settimana, ogni uomo verrà a inchinarsi davanti a me, ha detto Hashem. Dunque, vediamo quanto è importante, da un lato, la ricompensa per i giusti, per i tzadikim, che gioiranno, espresso con parole veramente straordinarie, no? Tutta questa gioia, questa allegria, questa felicità, questa serenità, con il ritorno a Zion, alla Kedushah, alla Shekhinah, al Mashiach Tzidkenu, amen. E d'altro canto, chi però ha ha colpito Hashem, ossia Israele, colpendo Israele ha colpito Hashem, l'importanza del fatto che chi merita punizione sarà punito. E questo per sottolineare gli attributi, abbiamo parlato prima di attributi positivi, eh? Allora, nel caso di HaKadosh Baruch Hu, l'attributo di giustizia, come lo vediamo molte volte nella Torah, dove Hashem promette che chi merita di essere ricompensato verrà altamente ricompensato e chi il contrario anche. Dunque, noi chiediamo ad Hashem che in questi giorni, dove abbiamo ancora i nostri soldati, purtroppo tantissimi ancora ostaggi sotto le mani di persone che non amano e non seguono la volontà di Hashem, che Hashem abbia pietà di loro, protegga uno a uno i nostri chayalim, uno a uno gli ostaggi, li faccia riportare in seno alle proprie famiglie, sani di mente e di corpo, perché questo è quello che auguriamo, e che Hashem veramente possa attuare queste profezie di questi nostri grandiosi profeti, che questo Shabbat, Bezrat Hashem, leggeremo appunto nell'Haftarah e che vi ho letto una sintesi, e che possano appunto avverarsi tutte queste brachot, tutte queste profezie in questo caso, molto presto, amen, amen generazon, e poter gioire noi, tutto il popolo ebraico, tutti coloro che ci sostengono nel mondo, gioire nella gioia ultima, infinita, che è quella di Mashiach. Dunque, che questo Shabbat porti refuah, brachah, e Hatzlacha, Briut, Arichut Yamim, Lekol Am Yisrael, Ukol HaTomchim Banu, Amen, Ken Yehi Ratzon.